Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Tratto dai podcast di Enrica Firrincielli.
Questa è la storia di Mariocchi Pinti, scrittrice, poetessa, pacifista, nata a Ragusa il 29 luglio 1921. Attraverso le voci di coloro che l'hanno amata, conosciuta e studiata, faremo un viaggio alla riscoperta di Mariocchi Pinti, perché la sua forza e la sua scrittura, diretta e sincera, restano indelebili. Perché è una donna che ha sofferto e ha lottato per il bene collettivo e perché era ai margini della società. Ma andiamo all'inizio della storia di Mariocchi Pinti. Appartenente alla classe operaia di origine contadina, da bambina molto curiosa e sensibile, abbandona molto presto la scuola elementare e fa la sarta. Ma già da piccola sente il bisogno di aiutare le altre persone, di stare dalla parte della povera gente. Tante sono le emozioni che Maria vive durante l'infanzia e l'adolescenza, con le amicizie, il rapporto con le sorelle, i genitori. Si sposa molto presto, a 17 anni, anche se rispetto a molte sue coetanee non accetta che la donna sia al servizio dell'uomo, poco incline ad accettare il patriarcato. Riprende lo studio all'età di 20 anni, riscoprendo una passione, e si dedica alla lettura di libri. Ma perché Mariocchi Pinti è un esempio di vita importante ancora oggi? Una risposta è lo sguardo poetico, l'altra la sua attività politica. Mariocchi Pinti è protagonista del movimento antimilitarista Non si parte di Ragusa tra il 44 e il 45 del Novecento contro gli arruolamenti forzati per la ricostituzione dell'esercito italiano con a capo Badoglio e Bonomi. Ma come arriviamo al Non si parte e quando e perché aderisce Mariocchi Pinti al movimento? L'ho chiesto attraverso una conversazione telefonica all'editore Pippo Gurrieri, tra i primi a riportare alla luce la figura di Mariocchi Pinti.
In quella legislatura storica la partecipazione di Mariocchi Pinti e poi chiaramente di tantissime altre donne negli ultimi mesi aveva cominciato a svolgere una certa attività politica su basi molto primordiali, molto generali, no? Per la pace eccetera. Si inserisce in un quadro di avversione alle guerre che già aveva avuto occasione di manifestarsi anche in provincia di Ragusa durante la prima guerra mondiale. Sono momenti, pagine di storia completamente o quasi cancellati, cioè di fatto se ne trovano delle tracce solo di recente, che però hanno avuto una loro importanza, perché chiaramente quando ci sono via ribellioni che cozzano contro la storiografia ufficiale, per esempio la prima guerra mondiale, la vittoria, tutta questa prosopopea, il mormorò eccetera eccetera, e ha occultato quelle che erano invece le rivolte che sono state un po' in tutta Italia contro la guerra e in particolare la presenza femminile in queste rivolte, che è una vittima di un secondo occultamento. In provincia di Ragusa ci sono state delle vere e proprie sommosse femminili qui a Ragusa, che a Modica, molto violente, veramente molto violente, perché erano disperate, perché volevano che cessasse la guerra. Quindi il Non si parte non arriva come ultimo o come in un contesto a digiuno, no? Chiaramente vent'anni di fascismo avessero un po' cancellato memorie e passioni rispetto a questi episodi, no? Però la fiamma si è riaccesa quando nel dicembre del 44 arrivano le cartoline rosa alle famiglie. Cosa era successo? Si sa che la Sicilia era stata liberata dalle forze alleate nel luglio del 43 con il famoso sbarco proprio nella costa sud-orientale, quindi nella costa del Ragusano, poi verso Siracusa e verso Gela, e quindi diciamo accendendo tutta una serie di speranze di pace nella popolazione, che va accolto fastosamente gli americani, si dice gli americani, perché c'erano gli inglesi, i canadesi, gli australiani e così via di seguito. E poi l'8 settembre del 43 ci fu la famosa firma dell'armistizio a Cassibile, che siglò quantomeno l'uscita ufficiale dell'Italia liberata, diciamo, dalla guerra, e il passaggio della corona dei Savoia dall'altra parte, quindi da amici dei tedeschi ad avversari, lo spostamento del governo a Bari, eccetera eccetera, no? Quindi questo contesto fa sì che la percezione che si ha nel Mezzogiorno e in Sicilia in particolare della guerra è come di un evento che ormai è cessato, di cui continuano le ferite, i lutti, i patimenti, le miserie, la disperazione per i soldati e quindi i familiari di sesso maschile mandati in guerra, che erano dispersi o erano prigionieri o erano morti, chiaramente tanti. Quindi c'è questa lunga scia di luttuosa e malinconica che la guerra si porta appresso, però di fatto non c'è più la guerra vera e propria, no? Quindi quando poi verso l'estate, quindi comunque nel settembre del 44, il governo di Bari decide di ricostruire un'armata italiana, quindi un vero e proprio esercito dell'Italia liberata, da mandare a combattere oltre la linea gotica al nord contro i tedeschi, questo governo con forte miopia, nonostante ci fosse all'interno i comunisti, in quel momento i socialisti erano usciti fuori, con grande miopia adotta il sistema più tradizionale e più inviso alla popolazione di mettere in atto un esercito in quel contesto particolare che abbiamo appena descritto, no? Quindi la costruzione obbligatoria, le cartoline precetto, l'arruolamento, quindi già il metodo. Secondo luogo, un fattore molto importante, i generali di questo esercito erano i generali fascisti, ex fascisti, che avevano già condotto la guerra nei primi due anni sotto la bandiera fascio nazifascista, quindi non da questa parte della barricata. Ora, alcuni di questi generali che erano andati a finire con dietro i Savoia erano di nuovo i capi di questo esercito, quindi molto invisi non solo alla popolazione, ma agli stessi partigiani del nord che avrebbero dovuto aiutare, no? Quindi si mescolano queste cose, in più il fatto che era tutto, si svolgeva tutto ancora a nome di Casa Savoia, di Sua Eccellenza il Re Vittorio Emanuele, e quindi colui che aveva trascinato già l'Italia in due guerre mondiali. E quindi chiaramente le cartoline che arrivano nell'autunno del 44 in Sicilia, in questo caso poi nostro nel Ragusano, trovano un malcontento immediato, una reazione che era a tutti gli effetti imprevedibile, perché la gente aveva sempre accettato passivamente queste, o subito passivamente queste imposizioni. Stavolta la reazione fu diversa, stavolta tante donne, tra cui Mariotti Vinci, decisero di fare qualcosa. Dobbiamo fare qualcosa per non partire, per non fare partire i nostri uomini.
Allo scopo di far fuggire un gruppo di giovani catturati dai militari, Maria si stese sulla strada per bloccare il camion su cui venivano trasportati i giovani mandati a combattere, pur essendo al quinto mese di gravidanza. Questo gesto permette ai giovani sul camion di fuggire e avviene la rivolta. A raccontare meglio questo passaggio è proprio Maria Occhipinti, in un'intervista condotta da Enzo Forcella a Ragusa nel 1975.
Alla fine del 44 è venuto il postino a portarci delle cartoline rosa e dicevano che si doveva partire in nome del re Umberto il principe Umberto Casa Savoia, si doveva portare una coperta, la gavetta si doveva portare. Naturalmente, quando ho visto questa cartolina Maria aperto, un sipario tremendo, Maria aperto, ho ricordato tante cose. Ho ricordato quando mio marito abbandonò l'officina per partire, ho visto i contadini lasciare la loro masseria e partire. Ho visto il ragazzo lasciare la madre agonizzante perché doveva partire, per salvare la patria, per aiutare la patria, eccetera. Quando ho ricordato questo ho detto no. Ho ricordato anche la mia prima bambina morta per causa della guerra. E ho ricordato, ero incinta della seconda figlia e non volevo che il padre di mia figlia ripartisse di nuovo, che era stato scappato dai tedeschi, ritornato che io non l'ho neanche riconosciuto. Ho visto i profughi di Cassino venire come mendicanti qui rifugiati. Ho visto, ho detto no, questa volta farò di tutto per impedire la partenza e per impedire questo nuovo richiamo alle armi.
Dopo una serie di sommosse represse, Maria viene arrestata assieme ai suoi compagni, processata come istigatrice della sommossa. Prima fu confinata a Ustica, dove nascerà la figlia Marilena, successivamente trasferita nel carcere palermitano delle Benedettine. Per capire meglio la vicenda del carcere, sono andata ad intervistare la figlia di Maria, Marilena, una donna generosa, garbata, con una voce bellissima, e mi ha accolta a casa sua a Roma.
Mia madre ha avuto anche il dubbio che qualcuno li avesse traditi, perché poi sono stati accerchiati e li sono stati presi, sono stati portati prima nella camera di sicurezza, interrogati, eccetera, poi in carcere a Ragusa, e poi sono stati tutti trasferiti su una nave per andare a Ustica. E allora da lì è cominciato il calvario, perché la grande incomprensione tra i confinati, c'era pure mio padre, perché hanno fatto le retate, no? Poi ovviamente mia madre ha detto mio marito non c'entra niente assolutamente. Dopo mio padre è stato scarcerato dopo la mia nascita ed è rimasta invece soltanto lei. Poi avevano fatto una manifestazione del 1° maggio con una specie di gonna rossa e me in braccio. E allora hanno detto questi sono pericolosi, sono dei rivoltosi pericolosi, è meglio separarli e portarli in carcere. Così sono stati portati a Palermo, e lui a Lucerdone e mia madre invece alle Benedettine. E lì è cominciata tutta un'esperienza molto dolorosa, con tante ingiustizie. Era retto il carcere da suore che non avevano niente di suore e niente di umano e compassionevole, tutto al contrario, e ha dovuto lottare per qualsiasi cosa, per un po' di acqua calda per lavare i bambini, il mangiare, insomma ha dovuto sempre lottare, era messa in isolamento. E lì in isolamento lei bene o male trovava un po' di tranquillità, cercava un po' di pensare e di ritrovare se stessa, perché giustamente nel camerone con i bambini che piangono e tutte queste piaghe umane, poi dopo la guerra, dopo neanche la guerra era finita da poco, ti puoi immaginare la situazione igienica e poi le povere donne che erano ladre, prostitute, ma per fame, per miseria. È stato terribile. Poi quando lei è stata scarcerata, dopo un anno le vedeva che i bambini morivano, che erano anemici, ha fatto chiamare mia nonna per venirmi a prendere, per salvarmi. Ovviamente per lei è stato terribile, però ha preferito rinunciare e vedermi salvata piuttosto che morire lì dentro. E così mia nonna è venuta, io sono andata a Ragusa, la sorella di mamma, la zia Rosina, è stata come una mamma per me perché aveva 20 anni e mi ha fatto da madre quando mia madre non c'era. Al ritorno, quando finalmente c'è stato l'armistizio di Togliatti e poi è stata scarcerata, è tornata e ha trovato una situazione insostenibile di incomprensione, di cattiveria, di pregiudizi, di amarezze, di umiliazioni, sia da parte di mio padre che da parte del nonno, di tutta la famiglia. Era un'appestata, era veramente un'appestata.
Scontata la pena, Maria torna a Ragusa, ma trova un ambiente ostile nella sua città. Delusa dagli atteggiamenti di parenti, conoscenti, iniziò a viaggiare alla ricerca di un lavoro, portando con sé in molti spostamenti dall'Italia all'estero la figlia. Nei suoi viaggi accetta di lavorare come sarta, infermiera.
Sì, perché naturalmente mi sentivo ormai altro che straniera in patria perseguitata e incompresa, allora ho cominciato a girare per il nord Italia, per la Svizzera, la Francia, l'Inghilterra, il Marocco, gli Stati Uniti, le Hawaii, un po' dappertutto, facendo la bambinaia, l'aiuto sarta per le vesti di artiste, la pellicciaia, ho saldato perfino le corde delle nave per vivere. Ho fatto impermeabile, ma sovente negli ospedali come aiuto infermiera.
E così poi piano piano ha deciso di partire, di trovare, e ha cercato sempre di portarmi con sé, perché voleva assolutamente che io conoscessi chi fosse lei, e non per sentito dire, perché con i pregiudizi che c'erano in casa l'avrebbero detto, insomma, è una donna poco di buono, era così. Invece dice: io voglio assolutamente che mia figlia sappia chi sia la madre, quello che ho fatto, quello, le lotte che ho dovuto affrontare per qualsiasi cosa, e poi soprattutto per farle avere un'idea del mondo, che il mondo non è quel mondo lì, quella mentalità barbara del Cinquecento, insomma. E così, insomma, abbiamo cominciato a viaggiare, cittadine del mondo, con grande difficoltà, perché ovviamente lei doveva sempre lavorare, il suo sogno era guadagnare abbastanza per potermi permettere di studiare, non voleva che io lavorassi, ma questo non si è mai potuto realizzare, perché anche all'inizio, all'inizio del dopoguerra in Italia, quando trovava un lavoro, poi la licenziavano, erano molto contenti di lei, onesta, pulita, eccetera, la licenziavano perché era pedinata dalla polizia. E allora, quando ha saputo questo, dice: non è possibile, che cosa dobbiamo fare qua? E così poi, vabbè, la Svizzera, poi Parigi, poi l'America, il Canada, insomma, l'Inghilterra.
In Svizzera, Maria trova il tempo per scrivere la sua autobiografia, Una donna di Ragusa, pubblicata da Landi nel 1957, successivamente ripubblicata da Feltrinelli, vincendo nel 1976 il premio Brancati per la letteratura. La personalità di Mariocchi Pinti incuriosisce molte studiose e scrittrici, fra queste Laura Barone, che si occupa di Mariocchi Pinti da più di 30 anni. Ha pubblicato saggi e l'ultimo libro, scritto da lei con un contributo di Marilena Licitra, è Storia di una donna libera. Mi racconta di questi anni dedicati proprio a Mariocchi Pinti in una piacevole conversazione avvenuta a settembre del 2021 a casa sua a Marina di Ragusa.
Di questo saggio ho fatto un libro intitolato Storia di una donna libera, che racconta, analizza a fondo la vicenda di Mariocchi Pinti partendo da una donna di Ragusa. Dell'uscita di questo libro, cioè alcuni anni prima dell'uscita di questo libro, era uscita la seconda edizione di Una donna di Ragusa con l'ampia prefazione di Enzo Forcella. Una seconda edizione interessantissima, perché la prefazione di Enzo Forcella consentiva di collocare la vicenda di Mariocchi Pinti nel quadro generale della storia d'Italia di quegli anni. Io ho seguito sempre le varie pubblicazioni della Occhi Pinti, le pubblicazioni che la riguardavano e le varie vicende. E infatti negli anni successivi sono stati pubblicati dalla Sellerio il Carubo, che è una raccolta di racconti veramente molto belli, in cui la Occhi Pinti rievoca la sua adolescenza e la sua giovinezza a Ragusa, l'ambiente del vicolo, l'ambiente della gente semplice e con una certa nostalgia, molto diversa dall'atteggiamento che Maria ha invece in Una donna di Ragusa, dove prende le distanze da quel mondo ragusano che l'aveva emarginata dopo la vicenda del carcere dell'esilio e che considerava pettegolo e antiquato. Ma a distanza di anni invece Maria nel Carrubo rivela una certa nostalgia per questo mondo. È un testo che considero poetico, anche se scritto in prosa.
Maria lotta per la giustizia, per la pace, e questo bisogno di intervenire, di andare contro le guerre, attira l'attenzione di molte studiose, femministe, docenti, fra queste Adriana Chemello, docente di letteratura italiana dell'Università di Padova, che mi racconta al telefono la collaborazione nata con Mariocchi Pinti, le idee, il pacifismo di Maria.
Devo dire che il nome di Mariocchi Pinti l'ho in qualche modo scoperto sulla copertina della sua autobiografia, Una donna di Ragusa. Fino a quel momento per me era assolutamente ignoto e sconosciuto. Faccio riferimento all'edizione del 1976, quella che esce da Feltrinelli, che è, diciamo, la seconda edizione dopo la prima del 1956. Allora, innanzitutto fu una scoperta che mi appassionò tantissimo. Erano gli anni in cui contemporaneamente si stava riscoprendo la figura di Sibilla Aleramo. Era uscita una nuova edizione di Una donna, stavano uscendo in contemporanea i diari inediti, e la cosa che mi colpì furono alcune analogie, diciamo, tra il racconto di formazione di Sibilla Aleramo, pur con tutte le differenze che ci sono tra le due figure, e quello di Mariocchi Pinti. Perché soprattutto nella prima parte, quando Maria racconta, diciamo così, la sua infanzia e la sua adolescenza, ho trovato una sintonia profonda in questa ricerca e scoperta del mondo. Cioè, entrambe avevano una tensione molto forte a conoscere, a sapere, quindi la passione per la lettura, per i libri. E effettivamente Maria, pur essendo una donna del popolo, pur essendo scarsamente acculturata, poco più che alfabetizzata, però aveva questa forte tensione a cercare di capire come funziona il mondo. Voleva capire quali erano i meccanismi del potere, perché c'erano i ricchi e i poveri, perché alcuni potevano permettersi determinate cose e altri invece dovevano fare la fame, patire e soffrire. Ma contemporaneamente, oltre a tutto questo, c'era anche un atteggiamento ingenuo, perché lei era così una che viveva ai margini del mondo, diciamo, no? La Sicilia degli anni 40 era appunto in profondo sud. Però osservando si era fatta un'idea di questo mondo intelligente, diciamo, intelligente, ma nello stesso tempo che cercava di pensare con la sua testa e quindi di costruirsi un pensiero autonomo rispetto a ciò che vedeva e che osservava. Quello che le aprì gli occhi del tutto fu l'esperienza appunto della guerra.
Maria, a Roma, entra in contatto con le femministe. Ma perché il femminismo è importante per Maria? Cosa lega Maria al femminismo? Perché è considerata una scrittrice del Sud Italia? Ho rivolto queste domande a Serena Todesco, traduttrice, autrice, ma anche una delle organizzatrici del convegno dedicato a Maria per celebrare il centenario della nascita, svolto il 5 novembre 2021 presso la Casa Internazionale delle Donne. Dopo il convegno mi sono messa in contatto con Serena, manifestandomi grande interesse per il progetto dell'audiodocumentario e dando la sua disponibilità.
Maria Occhi Pinti, riletta con gli occhi del pensiero femminista contemporaneo, direi che rappresenta una lezione di umiltà e un bagno di realtà per chiunque si occupi di politica delle donne, secondo me. In primo luogo, la sua differenza consiste nello spostarsi dal baricentro confortevole di un femminismo autoreferenziale, un femminismo che oggi per alcuni suoi segmenti, forse più rumorosi, tende all'identitarismo. La vita di Occhi Pinti per me è invece una vita che travasa nelle relazioni la propria forza e la propria pratica politica ed etica. La relazione, che sta anche alla base del primo femminismo della differenza italiano, penso soprattutto al pensiero di Adriana Cavarero, ma non solo, ecco, la relazione si tramuta per Occhi Pinti anche in una forma di sovversione continua rispetto alle strutture piramidali del patriarcato nel meridione. Lei affianca e aiuta le altre persone, le donne e gli uomini che trova sul proprio cammino, si mette accanto all'altro e all'altra, considera donne e uomini come suoi pari, anche quando vede qualcuno in difficoltà o completamente diverso dal suo modo di essere, subito mostra empatia, però non ha neanche paura di esprimere giudizi e di lasciarsi andare a reazioni di tipo emotivo, per una sorta di meccanismo di autopreservazione e per seguire un ideale di giustizia sociale che lei persegue del resto da quando è giovanissima, dalla rivolta del Non si parte di Ragusa. Non ci sono tentazioni gerarchiche, non cerca di mettersi subito in posizione di superiorità morale rispetto ad altri, però non ha paura di esprimere un giudizio rispetto a comportamenti negativi, alla cattiveria altrui. Ecco, non si piega a questi meccanismi di dominio. E per esempio lo stesso rapporto con i genitori, che è un rapporto molto problematico, le serve da contrappunto per tutte le relazioni successive. Mi viene da dire che in questo rispecchia tantissime femministe italiane che hanno elaborato in modo personale il rapporto con le figure paterne e materne, non solo femministe italiane ovviamente, ma penso alla rilettura critica della maternità che è stata fatta dal neofemminismo degli anni 70. Occhi Pinti, io vorrei ricordarlo, è stata inclusa sulla copertina del primo numero di Effe, che è la storica rivista nata, la rivista femminista nata nel 1973 da un'iniziativa di Donata Francescato, Daniela Colombo e altre storiche femministe romane. La presenza corporea sulla copertina di Effe, e quindi che suggella un po' l'ingresso di Maria Occhi Pinti nel dibattito e nei circoli del femminismo italiano, era però una presenza a singhiozzo molto problematica, perché, come lei stessa ha raccontato in Una donna libera, le femministe non la fecero sentire particolarmente a suo agio e vi intravedeva anche un certo snobismo che si accordava poco con le sue idee. Però va anche ricordata la figura amica di Adele Cambria, che si innamorò di questa donna, la definì la donna dagli occhi di Minerva, e Cambria fu l'anello di congiunzione con molti degli ambienti intellettuali del femminismo. Però ecco, la forza di Maria Occhi Pinti era spesso giudicata eccessiva dalle femministe di città, come testimoniano alcuni passaggi di Una donna libera, e quando si parla per esempio di un convegno a cui lei partecipò negli anni 80. Era Occhi Pinti di fatto più radicale, ancora più radicale e più coraggiosa di tante femministe, e per questo ha pagato un prezzo di impopolarità che dura ancora oggi, almeno in parte. E per questa ragione, insieme alla figlia Marilena e ad altre amiche scrittrici come Maria Rosa Cutrufelli, Nadia Terranova, Gisella Modica, Maria Attanasio, nel novembre 2021 abbiamo idealmente riportato Maria Occhi Pinti dentro la Casa Internazionale delle Donne di Roma.
Una donna di Ragusa permette a Maria Occhi Pinti di conoscere nuove realtà, persone del mondo della letteratura. Maria Rosa Cutrufelli, scrittrice e giornalista di importanti libri quali Maria Giudice, L'Isola delle Madri, mi ha raccontato per telefono il valore della storia di Maria Occhi Pinti nella sua vita e formazione culturale.
Il primo libro che io ho letto di Maria Occhi Pinti è stato proprio quello che lei ha scritto per primo, e cioè Una donna di Ragusa, che mi colpì moltissimo perché è un libro in realtà che definirei epico, ed era per me un libro molto importante perché racconta la fine della Seconda guerra mondiale dal punto di vista del Sud e delle donne del Sud. Un racconto che è stato fatto poco e quindi anche le imprese delle donne del Sud, in particolare, cioè delle donne siciliane in questo caso, narrano una storia diversa da quella che hanno vissuto le donne del nord e poco conosciuta, e quindi lei lo fa con una narrazione epica molto avvincente e molto sorprendente anche. E così sorprendente che poi naturalmente quando è uscito il suo secondo libro, Una donna libera, l'ho letto subito. E anche questo l'ho trovato un libro sorprendente, perché nella libertà che lei rivendica per sé in primo luogo, ma poi per le donne tutte, è compresa una libertà allora poco praticata, soprattutto dalle donne del Sud, cioè la libertà di attraversare il mondo per conoscerlo. Cioè le donne solitamente, soprattutto le donne del Sud d'Italia, attraversavano il mondo emigrando, per emigrare. Anche Maria Occhipinti emigra, ma in realtà la sua è un'emigrazione particolare, un'emigrazione fatta anche e soprattutto forse con l'intento appunto di conoscere il mondo, ma non il mondo in quanto paesaggi diversi, anche quelli, perché c'è sempre in lei una grande voglia di capire l'arte, la musica del proprio paese, ma anche dei paesi nuovi che lei va a conoscere. Però quello che l'attrae soprattutto è la possibilità di incontro con un'umanità più vasta. E infatti in questo libro, in Una donna libera, lei è tutta assieme, emigrante, lavoratrice, una donna assetata di conoscenza e sempre in tutti i momenti una donna politica, una donna ribelle. C'è una sua frase molto bella che dice: mi domandavo se il mondo avesse bisogno di maestre o di ribelli. In realtà poi dalle sue parole si capisce che il mondo ha bisogno di entrambe, sia di maestre che di ribelli, ma a lei stanno a cuore molto le ribelli.
Maria Occhipinti viene studiata nelle università americane. È il caso di Julia Conrad, scrittrice, traduttrice, una mia coetanea di Brooklyn, con un'attenzione particolare per le donne del Sud Italia e siciliane. Mi racconta, con una registrazione avvenuta in chat, come ha scoperto Maria Occhipinti.
Allora, devo la mia lettura di Maria Occhipinti alla studiosa Stefania Arcara all'Università di Catania, che dirige un centro di studi di genere lì. E mi ha detto che, perché studio le scrittrici siciliane, e mi ha detto che mancava una importante, che è abbastanza sottovalutata, che è Maria Occhipinti. Quindi ho iniziato con Una donna di Ragusa, e prima già mi ispirava molto la sua storia, anche la sua vita, che mi sembra di fare parte della sua opera, nel senso che i suoi gesti e azioni, c'è una simbologia, c'è una creatività di vivere che mi sembra già letteraria. Però poi con la prosa c'è una libertà che mi attira moltissimo, e poi anche c'è sempre un senso del collettivo, che in questo momento, soprattutto in America, trovo un femminismo molto individualista, molto performativa, e quindi era un po' di aria fresca leggere lo Aoki Pinti, perché anche attraverso una storia individuale c'è sempre generosità, un senso di pensare del noi, e quindi per questo fatto mi ispira molto.
Oltre alle pubblicazioni, articoli, libri su Maria Occhi Pinti, a dare una chiave di lettura fatta di immagini e di interviste è Luca Scivoletto, autore del documentario Con quella faccia da straniera. Ed è lui stesso a raccontarmi via Skype questo lavoro realizzato nel 2013 e cosa lo ha colpito della storia di una donna libera e umile come Maria Occhi Pinti.
Perché mi sono sempre interessato a figure siciliane, a figure, alla storia del nostro territorio, a figure marginali, sottovalutate, insomma una sorta di archeologia della storia, della microstoria siciliana, per cui incontrava il mio interesse, ma soprattutto incontrava il mio interesse anche perché c'erano altri temi che sentivo miei, temi che volevo raccontare. Sicuramente c'è quello della discendenza, dei rapporti familiari, dei legami, per questo ho cercato di raccontare Maria Occhi Pinti soprattutto il rapporto alla sua famiglia, no? Ai legami anche tra generazioni interne alla famiglia di Maria. Il tema della libertà, del prezzo della libertà che si paga per imporre delle scelte libere, è un prezzo che paghiamo noi stessi quando scegliamo in modo forte la libertà, ma che pagano anche gli altri, quelli che stanno attorno a noi. E poi, e qui vengo anche all'idea del titolo, sono riuscito a raccontare, perché ogni regista quando deve raccontare una storia, una biografia, ci devono essere sempre degli appigli anche con se stessi in qualche modo per avere una comunicazione. Io la mia comunicazione con Maria Occhi Pinti l'ho avuta soprattutto attorno al tema dell'essere stranieri in qualche modo. Non ho avuto la vita che ha avuto Maria Occhi Pinti, però anch'io mi sono sempre un po' sentito straniero a Modica, dove sono cresciuto e da cui poi sono andato via. Quindi qualcosa mi accomunava. Il tema del sentirsi stranieri in patria, anche di aver viaggiato così tanto, quindi anche il tema del viaggio, di questa lingua imbastardita dalle tante lingue imparate da Maria Occhi Pinti nei suoi giri per il mondo, ecco, mi faceva pensare che forse il titolo più adatto fosse Con quella faccia da straniera. Il viaggio, quella faccia da straniera che Maria Occhi Pinti ha portato in giro per il mondo in questo suo peregrinare.
Maria Occhi Pinti muore a Roma il 20 agosto 1996, lasciando le sue preziose poesie, tracce che ancora oggi e in futuro spero saranno ricordate. Concludo questo viaggio con due poesie di Maria Occhi Pinti, lette, interpretate da Marilena.
L'amore vive nei laghi, nei fiumi, sulle creste delle maree, nei vulcani accesi e le fiamme non lo bruciano. Vive nelle foreste e le belve non lo divorano. Molti vorrebbero soffocarlo. Ma noi cosa saremmo senza l'amore? Nulla. Questo è l'ultimo pensiero poetico che ha scritto mia madre. Va questo corpo mio stanco verso il Calvario, con i passi incerti come un bimbo da pochi mesi nato, e la mia anima vola gioiosamente nell'immensità del creato.
Questo lavoro è frutto di collaborazioni. Vorrei ringraziare Sicilia.l, Pippo Gurrieri e tutte le altre voci che hanno partecipato a questo progetto importante corale. Marilena Di Citra, Occhi Pinti, Adriana Chemello, Laura Barone, Serena Todesco, Maria Rosa Cutrufelli, Giulia Conrad e Luca Scivoletto. Musiche a cura di Stefano De Chirico.
Black Holes.
Black Holes. Black Holes.
Black Holes. Black Holes. Black Holes. Black Holes. Black Holes.